non nuovo agli aficionados di Radio Parma, invece l'ospite che mi ha appena raggiunto, caro Davide Schmidt,
come mi piace, ciao, come mi piace il termine aficionados, questo caldo, ciao amici, ciao Simo.
Non ti ho messo rumore perché insomma sei appena arrivato, ti ho sbattuto subito.
Hai fatto bene, giusto,
magari
giusto.
Dopo,
ho già fatto rumore appena entrato.
Hai già fatto rumore per conto tuo. Allora, Davide Schmidt in qualità di ospite che insomma ormai lo sapete, si conclude il tour.
Sì, esatto, esatto. Ultima tappa, Simonetta
tappa,
Collini.
Ultima tappa del tour Simonetta Collini, chiusura trionfale della tournée per presentare comunque un libro al quale noi siamo tutti molto affezionati, ma perché siamo affezionati al personaggio che viene narrato nel libro.
Sì.
Allora, per
tu poi ne sai qualcosa.
Io ne so qualcosa, sì. Per chi non lo sapesse, Davide Schmidt, nonostante il cognome,
esatto, a discapito del cognome,
è parmigianissimo, nel senso che il nonno, io ho detto prima che tu sei il nipote prediletto, in realtà tutti i nipoti erano prediletti.
Chiaro.
Ma tu sei il nipote,
diciamo,
più,
che era quello che era più a contatto,
più a contatto, ma sei anche poi alla fine diventato quello più radiofonico.
Sì, grazie.
Perché gli altri sia tua sorella che i cugini.
Sì, diciamo che la mela è cascata abbastanza vicino.
Molto
l'albero
vicino,
lì.
Molto vicino, molto vicino. Allora, il nonno di Davide Schmidt era ed è Felice da Parma.
Esatto.
Felice Bonazzi, personaggio veramente incredibile. Veramente, che io leggendo il libro scritto da Gianluca Zurlini, che è uno che di storie della città ne sa, veramente ne sa tante.
È la scatola nera della parmigianità.
È la scatola nera della parmigianità, conosce veramente tutti i sassi, tutti i sanpietrini,
anche i cartelli stradali.
Se avete qualche rimostranza da fare, qualche dubbio, voi leggete sempre la Gazzetta quando c'è la firma di Gianluca Zurlini, è tutto nero su bianco.
Non si sbaglia.
E Gianluca non si è sbagliato nemmeno identificando in Felice da Parma appunto il suo libro, che ha scritto però con molte informazioni arrivate dalla famiglia e per iniziativa della famiglia. Mi spieghi un po'?
Sì, beh, diciamo che è nato tutto un po' per caso, perché quando bazzicavo qua 2 anni fa mi era capitato qui di fare una chiacchiera con Claudio Rinaldi, il direttore,
salutiamo. Direttore,
salutiamo e ringraziamo perché ci ha dato veramente una grande mano. E stavamo arrivando intorno al decennale, insomma, quest'anno è 10 anni dalla scomparsa. Volevamo fare un ricordo soprattutto da regalare alla città, insomma, da restituire l'affetto che gli hanno dato, e stavamo pensando subito inizialmente ad un articolo. Poi dopo Claudio ha detto: ma perché non facciamo un libro? Io sono rimasto così, come il libro?
Facciamo un bel libro, perché ci sono tante belle foto.
Esatto, esatto, guarda, io gli ho detto, abbiamo un archivio abbastanza importante di foto. Fa sì, se a voi vi va bene, per noi non c'è nessun problema. E da lì, insomma, è partita l'avventura. Gli ho portato 2 zaini di fotografia. Gli ho detto: se vuoi il libro, tu sappi che qua ce n'è.
Di foto ce ne sono.
Foto pazzesche, veramente, dal suo archivio che ha lasciato a me. Che a mio zio aveva lasciato i dischi, e a me aveva lasciato invece.
Ha lasciato i dischi di lirica,
sì,
immagino.
Sì, dischi di lirica. E a me ha lasciato le foto. E da lì siamo partiti poi con Gianluca, che era, diciamo, il più indicato, come dicevi appunto giustamente te prima, a descrivere la parmigianità, oltre ad averci avuto a che fare anche a livello radiofonico e anche a livello di situazioni vicine al Parma Calcio, le presentazioni dei Parma Club, eccetera. E da lì siamo partiti, un anno di stalker da parte mia verso Gianluca Zurlini.
È una bella gara.
Sì, ma anche perché, insomma, al di là della battuta, lui ovviamente non doveva fare solo quello, era ancora... È ancora a pieno ritmo.
Lui comunque è attivo
in redazione. Esatto,
certo.
In redazione, quindi insomma ci dovevamo un po' coordinare su tutto. E da lì è partita questa bellissima avventura che ha avuto, diciamo, l'uscita il 23 di aprile in tutte le edicole. È ancora fuori il libro, quindi ancora lo potete trovare ancora in edicola. Siamo al momento tutti molto... molto ancora sorpresi da
successo. Sorpresi. Mi dicevi che sta andando molto bene.
Sì,
il libro.
Sta andando molto bene. Dopo 8-10 giorni siamo quasi ai livelli delle 400 copie vendute tra Parma e provincia al momento. Quindi, insomma, sta fuori 40 giorni a partire dal 23 di aprile. E insomma, i parmigiani hanno risposto, stanno rispondendo molto 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 bene
anche dalla provincia. Su questo torneremo, caro Davide Schmidt. Adesso ci facciamo una pausetta.
Sì, certo,
una
certo.
canzone.
Ho parlato troppo.
Hai parlato troppo. Oggi hai parlato
troppo. Non sono
troppo.
Nei tempi radiofonici.
Era anche una canzone dei Blue Vertigo, ma in questo caso la canzone è quella dei Maroon 5, visto che i ricordi saranno tanti.
Direi.
Perché
direi.
Non ascoltarci.
Sono tornati.
Memories. No, no, è quella vecchia.
Ah, beh, perfetto.
3 anni fa.
Ah, beh. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever. Everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Quale memory vuoi cominciare, caro Davide Schmidt?
Beh, ce ne sarebbero milioni, però visto che siamo in radio...
beh, certo. Allora, il libro Felice da Parma, scritto da Gianluca Zurlini, in vendita con la Gazzetta di Parma, lo potete trovare ancora in edicola. Ancora per, mi hai detto quanto tempo?
Dal 23 di aprile sta in edicola per 40 giorni.
40 giorni, quindi insomma, c'è ancora un po' di tempo, se per caso...
Non prendetela troppo comoda, perché poi...
Ecco... E tra l'altro, insomma, magari gli ascoltatori di Newsroom non erano al corrente di questa cosa, dubito, perché insomma questo spot è passato parecchie volte.
Parca in pramja, io pronuncio a putè le mie prime parole, mame, e poi è il mio primo a tuoi be, perché è il mio cor al cante, è ne pol che canter, è ne pol che crider, è ne pol che ridor, che in maniera sole, in pramgia, le alpan le metere.
Felice co pramgia.
In edicola con la Gazzetta di Parma.
Vorremmo ben ragazzi le ore.
E questo era il suo claim.
Mi hai tirato un colpo basso. Lo sai, eh?
E lo so che nonostante tutto, nonostante gli anni, nonostante anche insomma l'età, tu ti sei commosso ogni volta alle presentazioni di questo libro.
Questa è stata per me una cosa, anche per mia madre, insomma per tutti quanti, perché è stato un po', passami il termine, un po' come riportarlo un po' in vita.
Vabbè, certo.
E la prima volta che sono andato a Graphic Step, che ringrazio perché sono quelli che hanno curato, diciamo, la parte grafica del libro, e ho visto il modello del libro proprio doveva essere solo rilegato e basta, e mi è salita insomma la commozione. Ho detto stiamo calmi, perché qua secondo me continuiamo a esplodere. Poi per colpa di Pietro Ferraguti, alla presentazione ovviamente, insomma, il magone era sempre presente, perché era... Insomma,
non vi aspettavate così tanto affetto? Perché non ve lo aspettavate? Pure Felice è stato un personaggio che ha coinvolto per anni e anni, non so quanti, credo 50.
Sono buoni, sono una trentina.
30 anni.
30, 35, 40 anni.
Insomma, poi questo grande spirito di solidarietà, il corpo Ramzan, gli spettacoli con la Lidia. Addirittura io avevo visto una foto dove lui è a Little Cedar, una foto che aveva tuo zio, peraltro, a Little Cedar per uno spettacolo, per l'intrattenimento, non mancava mai, soprattutto grande attenzione alle persone che non stavano bene, che magari lo ascoltavano dal letto di malattia, dall'ospedale. E, era proprio una presenza che confortava moltissimo, ma era anche un grande intrattenitore. Io ho visto Felice fare dei numeri.
Anche perché, insomma, raccontiamo la storia.
La raccontiamo dopo. Però non era un personaggio buono, gentile, vremos ben ragaz, però quando era il momento, Felice mica te le faceva passare liscia.
Veniva da Borgo dei Minelli, era stato mandato, diciamo, in villeggiatura, come diceva lui, al castelletto, nei capannoni del castelletto. Quindi, insomma, era uno che la vita da ragazzino l'aveva masticata abbastanza amara.
Ricordami un po' la battuta degli scoiattoli. Che non c'è nel libro.
No, non c'è nel libro.
Ecco, questa la dobbiamo
perché
dire.
Ogni tanto, quando ci raccontava, insomma, un po' della sua gioventù, diceva sempre che al castelletto, insomma, era pieno di scoiattoli quando lui era ragazzino. Io, ma sì, nonno, sì, era pieno.
E tu ci credevi?
Io ci credevo.
Nipotino Davide Schmidt.
Io ci credevo.
Pensava che al castelletto ci fossero gli
Invece
scoiattoli.
Invece no, come diceva lui, erano di ponghi grossi e sì.
E che lui chiamava scoiattoli.
Che io chiamava scoiattoli, cioè,
lui
proprio...
diceva, noi altro saranno fortunè.
Noi altro al castello che gli scoiattolini.
Gli scoiattolini. E questa è una, ce ne sono altre.
La radio siamo noi. Radio Parma. Oh,
Sembra incisa l'altro giorno.
Sì, sì.
Sembra che i Mattia Bazar siano entrati in studio tipo, non so, settembre.
Canzone pazzesca.
Mamma
canzone
mia,
pazzesca, che voce, una delle, vabbè, secondo me una delle migliori dopo Mina.
Ma Mina,
forse.
Mina certe cose non le ha fatte. Cioè Antonella Ruggiero, scusa,
dici che lei era più un numero di un Messi.
Se, non lo so se paragonarle o meno. Comunque siamo nel 1986.
Sì, no, appunto.
Ti sento, canzone appunto che risale a un bel po' di anni fa. Non so nemmeno se eri già nato.
Sì, sì, sono dell'81.
Piccolino. No, secondo me Antonella Ruggiero certe
tonalità.
No, certe cose a livello artistico un po', qui se mi sente Mauro Coruzzi, povere.
Sì, sì, ho capito.
Come quelle che ha fatto Mina, lei non le ha mai fatte. E quindi per me è un po'
più su. È un Van Basten, dai, diciamo.
Beh.
Un Van Basten.
Tu ci devi sempre mettere il Milan.
Sì.
Siete contenti di come è andata ieri sera?
Ieri sera cosa è successo? Non lo sai. Non ho idea.
Va bene. Te lo dico dopo.
Torniamo. Sapremo magari tra qualche settimana come andrà, ecco.
Torniamo all'argomento che stavamo trattando prima. Io, come tu sai, io sono felice.
Sono felice
perché non mi occupo di calcio minore.
Lo so.
Contrariamente a quello che fai tu. E quindi
però tu sappi che.
Sto aspettando la fine di maggio.
Ma anche un altro. Che magari rivendica Istanbul un'altra volta.
Vabbè, sai, ma cosa. Ho letto che hai scritto questa cosa. Cosa è successo a Istanbul? Quando soprattutto?
A Istanbul anni fa è successa una cosa che adesso. Io mi sono ricordato pochi giorni fa perché ho avuto uno shock. Famosa finale persa del Milan, che vince 3-0, ha perso 4-3 contro Liverpool. Di Rafa Benitez.
È vero, ma Rafa Benitez poi che andò a fare dei danni a Real Madrid,
sì,
peraltro.
Tra parentesi.
Va bene, avete capito che stavamo parlando di calcio, ma torniamo ad essere felici.
Ogni tanto andiamo al bar, noi, state tranquilli, che sì. Ci piace molto.
Ogni tanto sì. I Mattia Bazar, non è un caso, non era quella la canzone, perché adesso racconto io una cosa. Parliamo del Felice da Parma, stiamo parlando del libro naturalmente, potete trovare ancora con la Gazzetta di Parma. È un libro bellissimo che racconta storie meravigliose. E il Felice radiofonico. Io ho avuto l'onere, ma anche l'onore, ma era un onere, perché c'era veramente da farsi un mazzo così a fare regia a tuo nonno e alla Lidia, perché era una cosa, bisognava avere veramente 18 mani. La domenica mattina su Radio Emilia, sì. C'era l'appuntamento con il gioco. Il gioco. Felice lanciava un gioco, un quiz, e la gente s'ammazzava con il telefono. Arrivavano in un'ora, una telefonata ogni 15 secondi.
Era tanto.
Era tantissimo. E uno di questi quiz, lui se li inventava, insomma.
Aveva dei libri.
Sì, però in questo caso c'era da indovinare una canzone di Mattia Bazar. Che non era questa, era un'altra. Credo fosse Per un'ora d'amore, solo tu. Comunque una canzone molto vecchia. Naturalmente facendone sentire un piccolo pezzettino. Ovviamente il titolo venne indovinato quasi subito, ma lui voleva anche l'autore.
È troppo comodo
il titolo, ecco. Lui voleva l'autore, la gente impazziva perché nessuno sapeva chi erano gli autori delle canzoni dei Mattia Bazar, cioè Stellita, Cossu, Marrale. Finché a un certo punto uno è riuscito ad indovinarne due, Stellita e Cossu.
Ma non andava bene.
Ma non Marrale, cioè Carlo Marrale era, tra l'altro, oltre ad essere autore e chitarrista dei Mattia Bazar, era anche colui che cantava insieme ad Antonella Ruggiero. E insomma fu una mattina di fuoco, e tutto questo...
Cos'è durato? Due ore?
Un'ora, perché
buona.
L'altra ora era dedicata al dialetto.
Al dialetto, ok.
E tutto questo per vincere o una scatola di pelati,
vedi te.
Mutti, diciamo, o una bustina di Bianco Gen, oppure un paio di pantofole.
E vedi te.
Cioè, questo
però erano pantofole artigianali fatte da signori calzolai.
Assolutamente.
Lui pazzicava in centro, andava... Insomma, a
erano
prendere
gli sponsor,
anche
esatto, erano gli sponsor ante litteram. Sì. Ma questo per dirti che così la mattina dopo quello che aveva vinto poteva andare al bar e dire: oh, io c'è me felice, io ven su. Era una cosa pazzesca.
Era un motivo d'orgoglio.
E questo la dice lunga sul fatto che ci fosse un ascolto che catalizzava le persone, non tanto per il premio, perché il premio era per tutto il conto,
per tutto lo show che c'era.
E lui era cattivo. cattivissimo. Lui, se uno sbagliava una risposta, non è che si metteva lì a dire dai, vabbè,
no,
riprova.
Segava,
vabbè,
però.
Ciao, vabbè. Io giù il telefono, perché altrimenti insomma era un po' impossibile. Questo per dire che Felice, sì, benissimo. La solidarietà è con Pramzan.
Poi risponde.
No, io non rispondo a nessuno a quest'ora. Avete sentito
è tutto live, amici?
È tutto dal vivo. Questo per dire che lui veramente spaziava, sì, in ogni dove. E poi la domenica pomeriggio c'era questo intrattenimento che si prolungava con la Lidia e con il dialetto, dove facevano dei veri e propri sketch. Uno di questi era la mamma del Soldier. Che mi faceva veramente ridere.
Era il loro cavallo di battaglia, eh? Ed era veramente il loro cavallo di battaglia.
Le risate erano garantite. Poi c'erano anche le cose un pochino più sentimentali.
Sì, c'era la poesia dialettale, c'erano le mamme, insomma, tutto il discorso delle nonne, della famiglia.
Certo.
C'era, diciamo, andavano a colpire il cuore sia facendo ridere che anche facendo pensare comunque i parmigiani che li ascoltavano.
E c'era un grande sentimento di appartenenza.
Sì, assolutamente. Assolutamente.
Senti, ma tu piccolino parlavi in dialetto, lui ti insegnava il dialetto?
Sì. Io ho iniziato a parlare in dialetto con lui.
Ah. Uh-huh.
Ma proprio in maniera molto... Cioè, ero già bilingue, fondamentalmente. Io e mia sorella eravamo già bilingue, perché lo parlavamo. Poi io, tra l'altro, ho avuto anche il grande onore di... E tu lo sai benissimo, perché ci siamo conosciuti in quello studio centrale di Radio di Mille in Piazza Garibaldi, che quasi tutti i pomeriggi io ero di là dal vetro, come sono adesso con te, con lui che raccontava le poesie in dialetto. Quindi insomma avevo già l'orecchio abbastanza nero. Ma per la mia generazione parlare dialetto è stato comunque automatico, mm-hmm, perché comunque tutti in casa, bene o male, i nonni o i papà parlavano in dialetto.
Certo. Adesso insomma è un po' diverso.
Adesso un po' meno. Adesso...
Anzi, ti dico, tu sei molto più giovane di me. In casa mia si parlava solo dialetto.
Esatto.
A scuola parlavi l'italiano.
A scuola parlavi l'italiano.
Poi ti veniva da italianizzare i termini in dialetto e la maestra si metteva le mani nei capelli.
Però... è un grande difetto che facciamo tutti. Come qualcuno mi disse quando entrai qua 2 anni fa. Ogni tanto mi partiva qualcosa,
sì,
no?
Qualcosina, sì.
Però arriva il cartellino, sì, giallo. Non faccio il nome, una ragazza ricciola, conduttrice radiofonica.
È una pignola.
Comini, Simonetta, sì,
Simona.
Simona.
Raffaella.
Ricciola.
Sì, vabbè, ma l'ho conosciuta. È una pignola.
Però una molto brava. Scritto anche una bellissima cosa nel libro, ragazzi. Andatevela a leggere, perché grazie Simonetta.
La prima cosa che mi è venuta in mente quando mi hai chiesto questo favore, che ti ho fatto naturalmente con grande piacere,
e anche perché insomma tu sei stata collega di lavoro,
sì,
per anni.
Questo si può dire
in tutte e due le situazioni,
esatto, Radio Emilia
e poi Radio Par.
Esatto. Però la storia dell'uccellino io non potevo non raccontarla. Cioè, lui aveva un uccellino finto, sì, dentro una gabbietta finta, e lui che apriva la radio alle 7, credo, stiamo parlando di Radio Emilia, lui ogni tanto accendeva questo uccellino e le persone sentivano pio pio pio. Io quando sono entrata la prima volta, che ho visto questo signore, anzi non era ancora anzianissimo,
no, era un signore di mezza età,
con la gazzetta stesa sul mixer, il telefono che squillava continuamente, i dischi, perché all'epoca si mettevano, sì, ancora i dischi a mano, adesso è un po' diverso, con l'uccellino e l'interruttore. L'uccellino batteva anche le ali,
sì, ma io me lo ricordo bene.
Quell'uccellino lì dov'è?
Quell'uccellino lì è finito chissà dove.
Porca
miseria.
Poi
secondo me è arrivato nelle mani di quel nipote un po' scalmanato.
Ecco, e ce l'ha smontato
forse,
per vedere come
forse
funzionava.
Perché io ho il grande pregio, e quando mi regalavano i giocattoli volevo smontarli, non so perché.
Come
poi
tutti.
Però rimontarli li facevo far fare un altro.
Ecco, al tuo cugino.
Al mio cugino o mio papà.
Va bene, senti, dialetto da piccolo, a posto. Dicevamo prima che questo libro, Felice con Pramzan, sta andando molto bene anche in provincia.
Sì.
Noi siamo sempre stati convinti che Felice fosse una realtà quasi esclusivamente cittadina. No. E invece no, lui si muoveva anche fuori dalla città.
Assolutamente sì, assolutamente. Lui si muoveva magari un pelino meno rispetto a quello che era la città, però in provincia lui ci andava. Cioè Fidenza... La zona della Bassa, uh-huh, ad esempio, lui era molto amico e fece anche degli spettacoli con il grande Mauro Adorni della compagnia dialettale d'Assisese, quindi una una delle compagnie più importanti che ci sono ancora a Parma, per non dire il ricovero su Langhirano. Comunque lui andava
dappertutto,
non aveva assolutamente problemi, e in provincia è stato un dato quello del libro della prima settimana, che ci ha anche un po' sorpreso, perché in provincia era quasi finito, come in alcune edicole di certi quartieri a Parma. L'hanno proprio fumato
via. Sì. Ma ci sono ancora copie, molte?
Sì, ci sono copie.
È prevista una ristampa?
No,
ancora
le ristampe no, è una one shot.
È un one shot. Quindi quello che c'è, c'è.
Quello che c'è, c'è.
Prima edizione e mai prima più edizione, un'altra edizione.
Sì, perché volevamo fare anche un regalo, diciamo, un po' esclusivo.
Certo.
Però ci stava.
Senti, mi hai detto che ti sei presentato dal direttore Rinaldi e da Gianluca Zurlini con due zaini di foto.
Sì.
Poi erano da scegliere.
Esatto.
Che criterio avete usato?
Il criterio è stato quello di, grazie anche a Gianluca e al direttore Claudio Rinaldi, di fare un grande viaggio all'interno della sua vita, quindi partendo proprio dalla nascita, passando per le sue trasferte da Straie, come si dice in dialetto, tra Milano e Bologna, e poi rientro a Parma, e da lì poi dopo riprendere sempre a livello fotografico, con ovviamente l'intermezzo col ciclismo, con la grande amicizia con Vittorio Adorni, la sua collaborazione negli anni con la Chic. Da lì poi dopo riprendere il volo e insomma questo fiume in piena di fotografie e immagini fino insomma al termine, diciamo, della sua carriera, chiamiamola carriera artistica, insomma.
Certo.
Quindi da lì siamo partiti, e sono state, Gianluca stesso diceva, io non so da che parte iniziare, allora gli abbiamo cercato di dare una mano, insomma, per capire quali foto fossero più inerenti a quello che poi lui avrebbe scritto. Gianluca è stato bravissimo, e non lo dico perché insomma abbiamo collaborato assieme per un anno alla stesura di questo libro, ma è stato molto bravo perché ha dato una linearità tra lo scritto e l'immagine fotografica, che è quello che volevamo noi. Ci ha accompagnato col testo la fotografia che si va a vedere all'interno del capitolo. Quindi da quello, okay. E poi cosa molto molto bella sono le testimonianze, che fanno veramente capire, fanno entrare il lettore veramente nel succo di quello che era la sua persona e quello che ha fatto. La tua è una di quelle, ad esempio. Noi ridiamo perché
perché quando ma non penso che sia capitato solo a me, insomma, credo che nel momento in cui si è scritto una testimonianza su Felice da Parma, che è contenuta nel libro, tutti abbiano sorriso almeno 4-5 volte, perché i ricordi sono bellissimi, i ricordi devono essere allegri,
sì, assolutamente. Ma noi volevamo una cosa del genere.
Certo,
noi volevamo restituire l'affetto in allegria come era lui,
certo,
per quello che era lui. Non volevamo fare, diciamo, cerimonie che ne abbiamo già fatte, purtroppo.
Esatto.
Quindi
purtroppo sì. E un'altra cosa che non c'è nel libro e che non ho scritto però sai,
e ti vengono poi dopo.
Ti vengono dopo per descrivere Felice con qualcosa in più rispetto a quello che si sa già e rispetto a quello che comunque si leggerà nel libro, soprattutto relativamente all'infanzia, agli inizi, insomma, un'infanzia dura, però una grande sintonia familiare. Lui aveva sempre un besame medra, era sempre la sua chiusura, avremo un besame medra, era quello sempre, tutti i giorni, tutte le sere. Però una cosa che mi colpì tantissimo e che mi ha sempre colpito era il voler essere sempre in assoluto ordine ed eleganza.
Assolutamente.
Cioè, io ogni volta che io entravo in studio dopo Felice, io mi ricordo il profumo del dopo bar. Era una cosa, cioè non l'ho mai visto con un cappello fuori posto, con, non so, una camicia, non dico stroppicciata, però appena, non so, il colletto dentro il maglione. Era di una precisione, di un'eleganza che insomma ti incuteva anche un po' di rispetto. Io ho sempre dato del lei a Felice, non mi sono mai azzardato.
Sì.
Sempre.
Ma se gli davi del tu con te non c'era proprio.
Non mi sono mai permessa, assolutamente. Alla Lidia sì, davo del tu, sì. Ma a Felice non riuscivo, cioè era una figura per me troppo autorevole.
Sì, ma quella cosa lì che dicevi te anche a noi, vabbè, lascia stare a me.
Io
poi ho fatto una vita da zingaro, quindi è diverso. Però ce lo diceva sempre, anche perché lui probabilmente aveva questa questa, diciamo, questa, questo carattere di sapeva che era un personaggio pubblico e quindi doveva comunque presentarsi bene. Erano altri tempi, attenzione, rispetto adesso, quindi
no, ma il presentarsi bene va, ok, però, insomma, però se tu, anche se il tragitto era solo casa,
sì,
radio,
sì, assolutamente,
era
assolutamente.
Come se stesse andando a sposarsi,
sì, sì. No, vero, lui
mai
era,
un, non so, una felpa, un,
che lui me lo diceva,
un paio di scarpe
sempre
da ginnastica, no, ma mai,
mai avute, io non l'ho mai visto,
mai visto,
mai
scarpe
visto
da ginnastica,
un paio di scarpe da ginnastica, forse l'ultimo periodo, ma poca roba, secondo me, poca roba,
in peso mica,
mica tanto, come quei scarpi lì. No, ti dico, perché sapeva che comunque lui, una volta che apriva la porta di casa sua e usciva alle 5 e mezza della mattina, incontrava sempre le persone e ci teneva molto ad essere comunque presentabili, non per non parlare di quando doveva andare in televisione,
certo,
o appunto
certo,
la radio,
certo, certo.
Bene o male un po' tutti, eh. Io mi ricordo che comunque il pantalone e la camicia ce l'avevano,
sì, sì,
forse
sì,
un po'
sì,
i giovani, i giovani come te, che la radio,
certo,
lì avevano i jeans.
Sì, beh, anche le tute.
Anche le tute.
Andavano molto di moda le
leggings.
No, l'acetato, no.
Non avevi le tracitate?
No, io dell'acetato non avevo, però andava molto di moda il genere fisico.
Sì.
E andavano di moda le LA Gear, quelle colorate, che io mi ero comprato in America.
Pump.
Le Reebok Pump. E poi naturalmente sopra ci dovevi mettere quelli che adesso si chiamano leggings, ed erano pantaloni della tuta molto attillati, felpone,
sì, sì,
tutte colorate. Noi giovani andavamo vestiti così,
insomma,
eravamo negli anni 80, quindi
80-90,
sì, più o meno. Sì, io metà anni 80, 85-86. Sì, sì, più o meno l'abbigliamento dei giovani era ancora quello. Sì, sì. E sì, c'era questo bel gap che non era male. Senti, Davide, io ti ringrazio molto per questa tua testimonianza e per questa tua presenza.
Grazie, io ringrazio te, Simo, perché sei stata molto molto carina.
Ma ci mancherebbe altro, dovere e anche piacere soprattutto.
Grazie anche a tutti, insomma, a tutto il gruppo che ci ha dato veramente una grossa mano. Grazie anche ai ragazzi di Io Parlo Parmigiano che hanno confezionato il promo video
che sentiamo, sì,
poi risentirete. E che dire, Simonetta?
Insomma, andate a prendere questo libro che è molto,
certo,
interessante, c'è,
certo,
tutta la storia di Parma e di un personaggio che ha attraversato veramente tutti i media. Forse non ha mai scritto qualcosa per la Gazzetta, ma perché non aveva tempo.
No, 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 esatto, scrivevano, andavano loro,
andavano
a scrivere,
esatto,
o
esatto,
telefonavano.
Si scriveva su Felice,
esatto.
Felice, radio, televisione e poi anche un programma di approfondimento politico. Insomma,
sì, beh, c'era la voce della città,
la voce della città,
la famosissima voce della città la mattina che
prendeva. Anche di sera.
Anche di sera.
E anche,
sì,
di sera, Radio Emilia anche
come
di sera.
Come tu mi insegni, tu ben sai, insomma, qualcuno, qualche suo amico era convinto di andare lì a farsi due risate e usciva con le ossa spezzate.
Esattamente, esattamente. Davide Schmidt, grazie.
Grazie Simo, grazie a voi.
Ci risentiamo durante l'estate che,
sì,
ci comunicherai,
sì,
tutte, tutti i tuoi DJ set e intanto non dimenticate, il libro è ancora in edicola, non per molto, però è ancora in edicola.
Affrettatevi, amici.
Affrettatevi.
Grazie.
Naturalmente Newsroom continua, però intanto non dimenticate che...
Parca in pramja. Parca in pramja, io pronuncio putè le mie prime parole. Mame. E poi, il mio primo è tuo ibe. Perché il mio cuore è il cante. E ne pol che canter. E ne pol che crider. E ne pol che ridor. Che in maniera sole. In pramja. Le Alpan de Metere.
Felice Co-Pramza.
In edicola con la Gazzetta di Parma.